immaginazione e discernimento dell'esperienza di preghiera. Nei mesi scorsi abbiamo verificato insieme quanto l'immaginazione sia d'aiuto per entrare in una relazione intima con Gesù. La domanda che ora si pone è, ve lo do dopo il foglio, come posso essere sicura di non essermi inventato tutto? Premessa fondamentale da cui partire per rispondere a questa domanda è sospensione dell'incredulità, è un termine tecnico letterario, sospensione dell'incredulità. Solo accogliendo la possibilità che Gesù, lo Spirito di Gesù, possa dialogare con la mia immaginazione, potrò arrivare a capire se ciò che ho sentito durante la preghiera è nato da me oppure da un'iniziativa divina. Se non mi do questa possibilità, nego in partenza. Sebbene non potrà mai esservi certezza assoluta che un'intuizione o un'emozione provate in preghiera siano davvero frutto dell'incontro tra la mia immaginazione e la volontà divina, gli esercizi spirituali si basano sulla convinzione che quell'incontro possa accadere. Se Dio desidera comunicare se stesso a tutte le sue creature, se in ogni epoca Gesù guida i suoi discepoli e le persone che si affidano a lui, è precisamente la preghiera, il tempo che dedichiamo a Dio prendendo le distanze dal quotidiano, il luogo più adatto in cui imparare ad ascoltare la voce di Dio in noi. Dopo che avremo imparato a decifrare i messaggi che Dio ci rivolge in preghiera, saremo in grado di riconoscere più facilmente anche i messaggi che Dio ci rivolge nel quotidiano. Qui si inseriscono tutta la teologia del Concilio Vaticano II, quindi i documenti Dei Verbum, Gaudium et Spes, Nostra Aetate, e in particolare le riflessioni dei teologi Karl Barth e Karl Rahner. Karl Rahner, gesuita, scriveva quello che viene considerato e che lui stesso considerò il suo testamento spirituale. Era una lettera indirizzata ai giovani gesuiti in cui lui dava voce a Sant'Ignazio. E con la voce di Sant'Ignazio diceva, siamo nel 1970, no? Insomma, seconda metà del XX secolo, diceva: i cristiani del futuro o saranno mistici o non saranno. Come dire, un invito alla Chiesa come popolo di Dio a essere mistici, cioè a confidare di poter entrare in una relazione in cui si sente e si ascolta la voce di Dio. Questa è la grande premessa. Quindi tutti, in quanto figli di Dio, siamo potenzialmente mistici. Non c'è un salto enorme per cui solo i grandi santi sono mistici, no? Tutti. Se ci disponiamo, se lo desideriamo e se alla fine siamo chiamati, ma insomma, un po' questo cammino, tutto questo cammino si basa su questa premessa. Non Guia perché è speciale, Tizio Caio perché è speciale, ma tutti. E quando ci ascoltiamo, quando ascoltiamo quello che arriva in preghiera e confidiamo nell'integrità e nella sensibilità e nell'intelligenza dei nostri compagni, siamo precisamente in ascolto di questa voce, no? Di questa possibilità, non solo della personalità o della sensibilità della persona che stiamo ascoltando. È importante poi non dimenticare la differenza tra preghiera orientata ad ascoltare la voce di Dio e preghiera nella quale chiediamo a Dio qualcosa di cui abbiamo bisogno, per noi stessi o per altri. In quest'ultima, il soggetto dell'invocazione siamo noi, sono io che chiedo un favore. Nel primo tipo di preghiera, invece, desideriamo entrare in relazione con Dio. Ma proprio come accade nelle relazioni umane, quando Dio risponde al nostro desiderio, diventa molto difficile tracciare una linea di separazione netta fra i suoi pensieri e i nostri. I pensieri di Dio, Dio l'infinitamente altro, e i nostri sembrano intrecciarsi. Per questo è imperativo prestare estrema attenzione alla corrente che unisce i pensieri di Dio ai nostri pensieri, fosse anche soltanto per un attimo. E qui ciascuno può, no, portare la propria esperienza, cioè quando giochiamo con un bambino, quando parliamo a un amico, quando parliamo a un amore, dove finisce uno e l'altro, no? Sono pensieri che si intrecciano, sono intuizioni che si intrecciano. Si può pensare che non sia diverso con Dio, no? Quindi non è tutto frutto della mia immaginazione, se sono in relazione l'altro mi influenza. Postura, l'atteggiamento, la disponibilità, no? C'è una corrente. Accogliendo umilmente il dono della sublime possibilità che il dialogo si sia svolto nelle due direzioni, prima di concludere la preghiera domandiamo direttamente a Gesù in che misura possiamo fare affidamento su quello che abbiamo visto, sentito, toccato e gustato in preghiera tramite l'immaginazione. E questo è il capitolo del colloquio che andremo a vedere nelle prossime volte. Quindi prima di tutto il primo interlocutore ancora dentro al clima di preghiera è Gesù. Ho sentito questa emozione forte, me la spieghi? Che cosa vuol dire per me? No? Era davvero così? E se, quanto più siamo entrati con l'immaginazione in un brano biblico, tanto più avremo cose da chiedere, no? Quando Gesù ammira il centurione, se io sento, ho una forte percezione dell'ammirazione di Gesù, a questa ammirazione non è soltanto ammira il centurione, cioè Gesù che ha uno sguardo, Gesù che ha dei pensieri, Gesù che dice delle cose, no? Gesù che sorride, e quindi la prima persona a cui chiedere, ma me lo sono immaginato o mi sta dicendo qualcosa di più? È Gesù stesso nel colloquio. Poi, quindi la preghiera si conclude, riflettiamo sull'esperienza appena vissuta appoggiandoci alla ragione. E in questo caso torniamo a essere ragionevoli, cioè non è più immaginazione, è ragione. L'immaginazione che ha potuto muoversi liberamente all'interno del racconto evangelico cede ora il passo a un'osservazione più razionale, più distaccata. Ora, al centro della riflessione, non poniamo soltanto l'amore provato incontrando in preghiera Gesù, quindi la sorgente dell'emozione principale, ma soprattutto il servizio. In che modo quello che ho vissuto tramite l'immaginazione può informare il mio essere discepolo di Gesù oggi, il mio collaborare con Gesù per il regno. E dunque ci poniamo una serie di domande in modi razionali. Quello che ho provato in preghiera mi porta ad amare di più Dio e il prossimo? In particolare, se in preghiera mi sono sentita amato da Gesù, il mio sentirsi amato si traduce in amore per il prossimo oppure nutre soltanto un bisogno di conferme che ha in me il suo termine ultimo, no? Cioè ci sono personalità abbandoniche in cui praticamente tutto finisce con no? Gesù mi ha amato, mi sono sentito amato, mi sono sentito amato, mi sono sentito amato. Sì, ok, ti sei sentito, va bene, adesso poi... E adesso che sei sentito amato, dove andiamo? Cosa ne facciamo? Per cui se l'immaginazione, se quello che ho vissuto opera una trasformazione, prosegue un movimento, ha del vero, no? Cioè ha un contenuto spirituale forte. Se è solo un cioccolatino, capito? Per quanto divino, boff. Si va avanti e poi a un certo punto si farà indigestione i cioccolatini e poi si batterà il naso la prima volta che ci pestano un piede. Poi ciò che ho provato in preghiera indica un aspetto del mio carattere che meriterebbe di essere messo a fuoco? Si collega forse a una circostanza precisa del mio passato o del mio presente? E se è così, che indicazioni posso trarre per interpretare o per affrontare quella circostanza in un modo più vicino al modo in cui la interpreterebbe o l'affronterebbe Gesù? Spesso, e questa è una caratteristica, i messaggi che provengono da Dio contengono un aspetto di forte novità rispetto a ciò che già sapevamo, sia di noi sia della nostra vita. Ma cioè, bah, cioè, non avrei mai pensato così, no? E ci colgono di sorpresa. Quindi l'effetto sorpresa è una misura della presenza dello Spirito. A volte anche in un senso totalmente apparentemente irriverente, no? Rispetto a come noi ci aspettiamo che dovrebbero andare le cose. Cioè, Gesù era a volte molto provocatorio anche, no? Quindi anche nella nostra preghiera ci sono degli strappi. Pensiamo che tutto vada lì. Cioè, ovviamente poi alcuni brani biblici ci parlano di più e altri di meno. Questo può dipendere.